Cosa più fantastica successa all'umanità è questa, che abbiamo potenziato le nostre capacità tecnologiche. Mai prima d'ora è stato possibile vedere un milione di cose succedere in tutto il mondo. Non lamentarti di questi grandi doni a tua disposizione. Ti devi equipaggiare. Equipaggiarti significa che ci sono tecnologie per il benessere interiore. Quello che trasmettiamo con ingegneria interiore è solo questo, affinché ti possa ingegnerizzare ed essere idoneo alla vita. Se investi tempo sufficiente nel tuo sviluppo interiore, gestire le situazioni che si presentano sarà una passeggiata e soprattutto non ti lamenterai dei grandi doni che ti sono stati offerti in questa generazione. La tecnologia intorno a te si sta migliorando in maniera fenomenale. È ora di migliorare te stesso. È molto importante che tu sia leggermente più intelligente delle macchine che utilizzi.
शाकानां यतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं
La nave dei folli è lieta di presentare Futuro Onnipresente.
Spunti di riflessione su limiti e possibilità della resistenza all'avvenire cibernetico nell'epoca del totalitarismo scientista. Ottavo episodio.
Quante volte ti sei chiesto perché le tue preghiere non vengano esaudite? E quante volte hai ottenuto il contrario di ciò che desideravi? Grazie alla storia Zen che ascolterai a breve, scoprirai come comunicare le tue esigenze all'universo. Perché tutti noi, quando abbiamo un problema, ci rivolgiamo a qualche entità per chiedere aiuto. E tutti noi, indipendentemente dalla religione in cui crediamo o non crediamo, abbiamo una connessione con l'universo, una connessione da cui scaturiscono energie grazie alle quali possiamo ottenere ciò che vogliamo. Ma per ottenere ciò che desideriamo, dobbiamo sapere come chiedere. Dunque, rimani fino alla fine perché è proprio quello che scoprirai in questo video. Nel frattempo, iscriviti al canale, attiva le notifiche e condividi il video. Così ci aiuterai a produrre ogni giorno nuovi contenuti per la tua crescita spirituale e personale.
Capitolo numero 5. Il dissenso tra New Age e complotto. Seconda parte. Tra organizzazioni religiose, gruppi e individualità dell'ambiente esoterico sono molti dissidenti caratterizzati da un orientamento spirituale. Costoro si oppongono, perlomeno in teoria, a una cultura materialista di sinistra che storicamente ha applaudito la macchina, poiché è essenziale alla liberazione umana dal fardello della fatica. Per quanto esistano differenze profonde tra loro, è innegabile che condividano alcuni paradigmi di fondo, come ad esempio l'opposizione alla modificazione del DNA, di cui il vaccino Covid-19 è stato individuato come il cavallo di Troia. In campo cristiano si sono distinti gruppi di provenienza sia ortodossa sia cattolica ultra conservatrice, che nel periodo pandemico hanno vissuto profonde lacerazioni prendendo distanza dalle chiese di provenienza.
Per quel che riguarda gli ortodossi, in epoca di quarantene una parte di sacerdoti ha continuato, come da tradizione, a dare la comunione con lo stesso cucchiaino di vin santo a tutta la fila dei fedeli. Questo è il motivo per cui le direttive pandemiche dell'OMS non sono mai state messe in pratica in Serbia, dove a prescindere dal tentativo governativo la gente si è semplicemente rifiutata e le misure di quarantena non hanno potuto essere applicate. In Italia, onnipresente nei canali del dissenso, lo psichiatra cristiano ortodosso Alessandro Meluzzi, che condanna i vaccini ma non i neurolettici, neuroplegici, lobotomici, che ritiene essere farmaci miracolosi. L'ala ultraconservatrice cattolica, il cui divulgatore principale è Monsignor Viganò, considera l'attuale Papa Francesco l'anticristo o una manifestazione del demonio che vuole distruggere la Chiesa, mentre al contrario santifica figure come Ratzinger e sostiene tesi di complotto da parte dei gesuiti e dei massoni all'interno della Chiesa. Similmente agli ortodossi, i dissidenti cattolici si sono scandalizzati di fronte alla sostituzione delle acquasantiere con il gel disinfettante, rifiutando di credere che ciò che per 2000 anni e fino a ieri purificava, ora infetti, e che debba essere sostituito da un prodotto della scienza.
Posizioni simili sono state espresse da buona parte degli ambienti esoterici, sovente in comunicazione e permeabili tra di loro, come ad esempio gli antroposofi, una parte considerevole dei praticanti dello yoga e dei seguaci delle discipline spirituali orientali.
Rudolf Steiner ha fondato l'antroposofia, che si erge sulle basi filosofiche del pensiero di Fichte, Nietzsche, Schelling, Hegel e Goethe e su elementi esperienziali personali.
L'antroposofia è una via della conoscenza che vorrebbe condurre lo spirituale che è nell'uomo allo spirituale che è nell'universo. Sorge nell'uomo come una necessità del cuore, della vita, del sentimento e può essere pienamente giustificata se soddisfa questo bisogno interiore.
La reazione delle scuole steineriane di fronte alla proposta della didattica a distanza è stato un netto rifiuto, anche di qualsiasi forma di insegnamento tramite il digitale.
Con le dovute discrepanze nella sostanza e qualità degli argomenti, tutti questi gruppi hanno in comune lo sguardo critico rivolto alle novità tecnoscientifiche e individuano nel periodo attuale i segni descritti nell'Apocalisse del Vangelo di San Giovanni o quelli del Kali Yuga vedico-induista come conseguenza logica dello sviluppo del materialismo.
Il segno della bestia, che sarà posto nella mano o sulla fronte e senza il quale non sarà più possibile vendere né comprare nulla, è il microchip sotto pelle, o quello tatuato, oppure iniettato, connesso a banche, polizia, sanità. Il 666 della grande bestia è interpretato come il www della rete, o come il brevetto Microsoft WO060606. Sistema di criptovaluta che utilizza dati relativi all'attività corporea. L'attività corporea che Microsoft vuole analizzare include le radiazioni emesse dal corpo umano, le attività cerebrali, il flusso di liquidi corporei, il flusso sanguigno, l'attività degli organi, il movimento del corpo, tipo il movimento degli occhi, il movimento del viso e il movimento muscolare e ogni qualsiasi altra attività che possa essere rilevata e rappresentata da immagini, onde, segnali, testi, numeri, gradi o qualsiasi altra informazione o dato. Il brevetto è una rivendicazione di proprietà intellettuale sui nostri corpi e sulle nostre menti. Nel colonialismo, i colonizzatori si arrogano il diritto di prendere la terra e le risorse delle popolazioni indigene, di estinguere le loro culture e la loro sovranità e, in casi estremi, di sterminarle. Il brevetto WO060606 è una dichiarazione di Microsoft che il nostro corpo e la nostra mente sono le sue nuove colonie. Siamo giacimenti di importante materia prima, i dati forniti dai nostri corpi. Non siamo esseri sovrani, spirituali, coscienti, intelligenti, che prendono decisioni e fanno scelte con saggezza e valore etico riguardo il possibile impatto delle nostre azioni sul mondo naturale e sociale di cui siamo parte e al quale siamo legati inestricabilmente. Noi siamo utenti. Un utente è un consumatore senza scelta nell'impero digitale. Vandana Shiva, Oneness versus the 1%, 2020. Secondo l'interpretazione della maggior parte delle antiche scritture induiste, l'universo attuale attraversa quattro cicli che nel complesso durano oltre 4 milioni di anni, ovvero l'età dell'oro, dell'argento, del bronzo e del ferro. Quest'ultima è incominciata 5.000 anni fa e si chiama Kali Yuga, età della menzogna e della decadenza, dove domina l'ignoranza, circa la natura della coscienza e del fenomenico, di cui una delle caratteristiche è lo sviluppo tecnologico, con espliciti riferimenti alla tecnologia bellica. Un'epoca di degenerazione in ogni ambito in cui tutto, a cominciare dai valori, sarebbe interpretato al contrario, dove chi possiede le qualità peggiori, avidità, malevolenza, ignoranza, ottiene potere e prestigio, mentre saggi e virtuosi sono derisi o perseguitati. Un'era di competizioni, guerre, violenze, furti, sopraffazioni, malattie, sofferenze di ogni tipo, caratterizzata dall'accorciarsi della lunghezza della vita e dalla graduale atrofia dei corpi, dei sensi e delle capacità intellettive. Il fatto stesso di utilizzare la scrittura sarebbe un'esigenza che nasce dal deterioramento delle capacità cognitive provocato dall'identificazione della coscienza con il livello più grossolano della materia.
Essendo questa opera demoniaca, dovrebbe essere combattuto con l'ausilio dell'intervento divino su un piano squisitamente spirituale, tramite invocazioni, preghiere, rituali e, in ultima analisi, purificando ed evolvendo la propria coscienza. Diffusa anche la credenza in un progetto evolutivo o in un qualche disegno celeste che trasformerà l'umanità risvegliata elevandola a un livello vibrazionale superiore. Ciò renderebbe superflua, se non controproducente, l'azione personale concreta, giacché la contrapposizione al male si limiterebbe al rifiuto a collaborarvi e alla lotta contro le negatività interne al credente stesso, auto-escludendolo, di fatto, dalla partecipazione a forme attive e conflittuali di resistenza. Trarne ampi consensi, oltre che profitti, è il supermercato della spiritualità e della sua rappresentazione spettacolare, già ben collaudato in epoca pre-pandemica e che va a gonfie vele anche nel mondo dei nuovi risvegliati, dato che Covid e vaccini hanno favorito la diffusione di medicine e protesi spirituali alternative. Costoro formano gruppi sovente settari, guidati da personaggi carismatici non di rado autoritari, che si occupano delle varie tematiche sintetizzabili sotto la definizione di New Age.
Il fenomeno della New Age, la credenza nell'avvento di una nuova era, quella dell'Acquario, apparve nei paesi anglosassoni a partire dagli anni 60 per riassumere una tendenza controculturale che riuniva pratiche e idee spirituali derivate dall'esoterismo occidentale e dalle discipline orientali. Sotto l'etichetta New Age troviamo realtà di natura molto diversa, ma che, almeno in teoria, condividono alcune basi comuni, quali il ritorno alla natura e l'utilizzo di medicine alternative olistiche, stili di vita non consumisti e pratiche di meditazione, l'importanza accordata alla dimensione spirituale interiore, oltre alla credenza nell'esistenza di molteplici dimensioni, tra cui anche quelle extraterrestri e multidimensionali. Aspetti presi a prestito da tradizioni spirituali vengono spesso ibridati con concetti e prassi della psicologia, della psicanalisi e delle neuroscienze. Lo stesso Hatha Yoga, da disciplina complessa di recupero del sé, è reinterpretato come pratica trasformativa per diventare umani aumentati. Infatti, nel grande calderone della New Age troviamo anche tendenze di culto scientista dedite o devote alla tecnologia, di cui la nuova religione denominata dataismo ne è solo l'apice. Il termine, coniato nel 2013 da un giornalista americano e in seguito ripreso e ampliato da Yuval Harari, fa riferimento allo strapotere dei big data e descrive la credenza o l'idea che l'intero universo sia o stia diventando un flusso di dati in cui
il valore di ciascun fenomeno o entità è determinato dal suo contributo all'elaborazione dei dati.
Harari, Homo Deus. Secondo questo scienziato sociale, che sta riscuotendo enorme successo, la nostra è molto probabilmente
una delle ultime generazioni di Homo sapiens.
Dal momento che gli algoritmi stanno sostituendo l'attività autonoma degli esseri umani a tal punto che costoro stanno diventando animali hackerabili.
Quando si unisce la nostra crescente comprensione della biologia, in special modo le neuroscienze, con l'enorme potere di calcolo che l'apprendimento automatico da parte delle macchine e l'IA ci stanno fornendo, ciò che si ottiene da questa combinazione è la possibilità di hackerare gli umani, che significa prevedere le loro scelte, comprendere le loro emozioni, manipolarli e inoltre rimpiazzarli. Se si può hackerare qualcosa, lo si può anche sostituire.
vada a combattere con la fede le energie negative al pensiero positivo in salsa fisico-quantistica, che non tollera la descrizione dei mali del mondo che ne sarebbero alimentati soltanto a parlarne. È una devozione alla madre terra ipocrita, perché la divinizza, ma non si espone nel combattere in sua difesa, passando dai rituali nostalgici dello sciamanesimo primitivo alle più svariate discipline esotiche ed esoteriche rivisitate, senza tralasciare una certa fascinazione per l'ufologia.
La credenza in UFO e alieni è un argomento vasto e da cui ci siamo sempre tenuti alla larga, eppure non possiamo fare a meno di notare come negli ultimi tempi si stia diffondendo negli ambienti del dissenso, ma non solo. Ma come? Non credi agli extraterrestri? Peraltro, questa materia non è più appannaggio di piccole cerchie di persone strampalate, dal momento che lo stesso governo degli Stati Uniti ha ammesso di accogliere l'ipotesi dell'esistenza di ospiti spaziali e promette di desecretare i documenti raccolti dalla CIA, tra cui testimonianze di apparizioni, contatti e perfino rapimenti, nonché di ipotetiche forme di vita non terrestre custodite in località segrete quali Area 51. Nel frattempo il Pentagono ha aperto un sito internet dedicato ai fenomeni anomali non identificati. Anche in Italia, dove le visioni sono da sempre prerogativa dei cattolici con le loro madonne e miracoli, negli ultimi anni l'ufologia è stata elevata al rango di disciplina dal valore scientifico e le diverse associazioni sono state sdoganate dall'informazione di regime. Quel che ci colpisce, sebbene non ci stupisca più, è l'ampiezza della gamma di credenze legate alla vita extraterrestre, che va dalla fascinazione legata all'idea che gli alieni ci salveranno, oppure che abbiano creato l'umanità, motivo per cui noi saremmo degli OGM per metà animali terrestri e per metà alieni, e che la storia evolutiva umana sarebbe ancora influenzata da loro e dalle loro tecnologie, siano essi gli Elohim oppure gli Anunnaki, fino al timore di invasione da parte di armate spaziali con scopi di conquista e asservimento dell'umanità o perfino di distruzione del pianeta Terra. Se uno dei principali teorici in materia è senza dubbio David Icke, che vendendo milioni di libri in giro per il mondo ha reso popolare la credenza nella stirpe aliena dei rettiliani, è rimasto più nell'ombra il giornalista canadese francofono Serge Monast, che, riprendendo alcune idee di William Guy Carr, nei primi anni 90 parlò dell'esistenza di un fantomatico progetto della NASA denominato Blue Beam, raggio blu, una sorta di prototipo di tutti i complotti, rafforzato anche dalla misteriosa morte di Monast il giorno dopo essere stato arrestato dalle autorità canadesi e aver passato una notte in cella. In questa storia si ritrovano vari elementi che, più o meno legati al discorso originario, sono arrivati fino ai nostri giorni. Innanzitutto c'è una cupola, ovviamente satanista, con legami con ebrei ed ex sovietici, che vuole instaurare il nuovo ordine mondiale, con l'obiettivo di distruggere le varie religioni cristiane e sostituirle con una religione mondiale basata sul culto dell'uomo. abolire identità e orgoglio nazionali in favore di un'identità globale, abolire la famiglia così come la conosciamo e sostituirla con individui atomizzati alle dipendenze del governo unico mondiale, sostituire le valute nazionali con una moneta elettronica mondiale, creare un esercito e una polizia globali, eccetera. Chi resisterà sarà internato in speciali campi di concentramento o rieducazione, a seconda della tipologia di prigioniero in cui si verrà classificati. Ce ne saranno di 7 diversi tipi, catalogati in base ai 7 colori dell'arcobaleno, simbolo considerato come il ponte che conduce al mondo luciferino del nuovo ordine mondiale. Si va dai bambini cristiani, che saranno sacrificati nel corso di messe nere oppure ridotti a schiavi sessuali, ai prigionieri che saranno le cavie di esperimenti medici in cui testare farmaci o nuove tecnologie. Ci saranno quelli che saranno mantenuti in vita con speciali strumentazioni per l'espianto degli organi, mentre altri prigionieri saranno sfruttati come lavoratori, schiavizzati in luoghi nascosti per mantenere un'apparenza di democrazia. Altri saranno sottoposti a trattamenti di rieducazione e fatti pentire in diretta TV mondiale. Altri ancora direttamente eliminati, mentre il settimo gruppo di prigionieri non era ancora noto. Ma il bello deve ancora venire, infatti il nuovo ordine mondiale si sta imponendo, in teoria già dal 1983, attraverso diverse fasi. Terremoti che distruggeranno le attuali prove archeologiche dell'esistenza delle civiltà antiche, che saranno sostituite da nuove scoperte che attesteranno la fallacia delle vecchie dottrine religiose. Ma soprattutto, e questo è il cuore del progetto, giganteschi space show, spettacoli spaziali con l'uso di ologrammi tridimensionali e suoni. Satelliti controllati da computer proietteranno nei cieli di tutte le parti del mondo audiovisivi con differenti contenuti, a seconda della fede religiosa predominante in ogni particolare luogo, in cui l'anticristo spiegherà che le antiche scritture sono state equivocate e sosterrà la necessità di eliminare tutte le religioni del mondo per far spazio alla nuova età dell'unica religione mondiale. Tutto ciò provocherà disordini talmente sanguinosi da giustificare l'intervento repressivo della polizia mondiale. Un'altra fase consisterà nell'uso di svariate forme di onde elettromagnetiche, cannoni sonori e altre diavolerie in grado di penetrare all'interno del cervello delle persone con l'obiettivo di controllare i loro pensieri e manipolare i loro comportamenti. Infine, saranno create manifestazioni sovrannaturali con l'ausilio di mezzi elettronici, come ad esempio la simulazione di un'invasione aliena che, spingendo le nazioni ad adoperare le proprie armi nucleari, le lascerà disarmate e quindi saranno facilmente sconfitte dal governo mondiale. Curiosamente, secondo questa teoria che si potrebbe definire come la madre e matrice di tutti i complottismi, la New Age sarebbe l'ideologia delle elite globali che vogliono distruggere i principi e le tradizioni cristiane e instaurare così il nuovo ordine mondiale.
Pescando contenuti e riti da tradizioni sparse per il mondo e condendo il tutto in salsa modernista, si confezionano insalate miste di salvifiche suggestioni spirituali, riproposte in chiave generalmente pacifista, quasi sempre a pagamento.
Fin dagli anni 70 la risacca dell'ondata hippie ha portato a saccheggiare tradizioni indigene, copiando rituali o inventandone di sana pianta, anche con l'uso di sostanze psicotrope esotiche come ayahuasca, iboga, cambo e molte altre, oppure le resine di varie piante adoperate come incensi, di cui fanno uso i neomeditatori occidentali affetti da perenne stato d'agitazione e insoddisfazione. Rapinate dai luoghi d'origine, queste sostanze diventano merce, proprio come le cerimonie rituali, ed entrambe possono costare anche molto care.
Curiosamente, teoremi che derivano dalle neuroscienze, da psicanalisi e psicologia, dalle teorie quantistiche e da suggestioni positiviste ed evoluzionistiche, convivono con una riscoperta della spiritualità esotica o tribale, del tutto scollegata dalle filosofie e dai contesti originali di appartenenza, che portano a dimenticare come queste siano sorte da necessità proprie di quegli ambienti unici e particolari, dalla percezione che quelle popolazioni avevano di sé e del proprio posto all'interno di un preciso ordine naturale, sociale ed universale, di cui questo neocolonizzatore in genere non si preoccupa. La mancanza di senso e l'infelicità a cui è giunto l'umano progredito lo ha reso un affamato spirituale privo di radici e punti di riferimento. Per molti, le delusioni dell'approccio religioso causato dalla banalità dell'esperienza preconfezionata si sono concretizzate da un lato nel rifiuto del monopolio spirituale delle vecchie chiese e dall'altro in una spiritualità fai da te. Se il contatto tra i patrimoni culturali dei vari popoli del mondo non passasse per le fasi di spettacolarizzazione e mercificazione, probabilmente questa comunicazione sarebbe un arricchimento reciproco. Purtroppo questi incontri non sono mai alla pari e il risultato sono varie forme di corruzione. Il classico stravolgimento culturale e abbruttimento che spunta sempre laddove arriva il turismo, in questo caso spirituale. I luoghi e le usanze, i rituali, le feste, le consuetudini simboliche che nel contesto nativo hanno sia un ruolo socializzante sia di comunicazione con le forze universali, divinità e spiriti della natura, sono trasformate in merce di intrattenimento per l'occidentale affamato di senso. Queste culture, che sono rimaste incontaminate fino a un passato neanche troppo lontano, ora sono studiate sotto una lente paternalista dall'occhio scientista del ricercatore medico, dell'antropologo, dello psicologo o del sociologo di turno. L'umanità che si crede progredita avrebbe molto da imparare dalle culture legate alle forze della natura, non fosse che, a causa di un'asimmetria determinata soprattutto dal potere economico e dalla presunzione suprematista circa lo stato evolutivo dei dominanti, al minimo contatto il destino degli altri è inesorabilmente quello di dover stare al passo e adeguarsi ai paradigmi del progresso tecnologico mercantile denominato evoluzione. Se ne sono viste di tutti i colori, da un Bhutan che vieta tassativamente pesticidi e plastiche e ci tiene alle sue tradizioni, ma impone a chiunque l'obbligo vaccinale, ai nativi dell'Amazzonia che, spinti dalla disperazione, si sono convinti a usare le tecnologie digitali per difendere le loro foreste, fino agli yogi himalayani, ricoperti di sensori per studiare le onde mentali e i processi fisiologici durante le pratiche spirituali.
A Assai triste è la realtà dei nativi dell'Amazzonia, che hanno un altissimo tasso di suicidio. In occasione del Web Summit di Rio de Janeiro, ai primi di maggio del 2023, tra gli invitati spiccava la giovane attivista indigena Xai Surui, già nota per la partecipazione alla conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, COP26, del 2021 di Glasgow. In quell'occasione ha rilasciato un'intervista in cui diceva:
oggi la tecnologia è come un'arma per noi. Adoperiamo la tecnologia e la conoscenza ancestrale come forma di resistenza per proteggere la nostra terra.
Ovvero videocamere, droni, GPS, smartphone e social network. Eppure anche lei si rende conto di come l'arma sia a doppio taglio.
La tecnologia può essere anche adoperata per fare del male. Gli stessi satelliti che adoperiamo per difendere i nostri territori sono usati dagli invasori per distruggerli. C'è gente che usa Facebook per vendere territori indigeni che sono protetti.
L'ideologia della neutralità della tecnoscienza non ha confini. Segnaliamo di passaggio l'esistenza di parecchie app per salvare le foreste.
Contemporaneamente si assiste al tentativo di riprodurre stati mentali fisiologici attraverso il copia e incolla di riti, ma anche marchingegni esterni, suoni elettronici, droghe d'esportazione e sintetiche. Dubitiamo fortemente che un surrogato possa fornire il coraggio, la forza, la salute, la lucidità e l'esperienza che fornivano la disciplina psicofisica, il rito, l'iniziazione o la sostanza magica o medicinale nel luogo natio e nel contesto di cui facevano parte. Esattamente come sappiamo che uno psicofarmaco non ha mai modificato le relazioni e il contesto sociale che inducono le persone a stare male, se non in peggio. D'altronde, a muovere i due fenomeni è la stessa logica meccanicistica. Avete ascoltato la seconda parte del quinto capitolo di Futuro Onnipresente, testo dei Mozzi della Nave dei Folli, pubblicato all'interno del libro Futuro Senza Avvenire, Nautilus Autoproduzioni 2024.